sono qui con te.
Oggi, se tu sei con me, chi è contro di me? Tu sei la speranza? Tu sei la forza? Lo ripetiamo questo qui? Lo ricantiamo questo ritornello qui un attimo, perché così ci ritorna, è un motivo che ci ritorna tutta la giornata, no? Una piccola, quasi una filastrocca però benedetta.
Con fine, se tu Gesù sarai con me, io vincerò ovunque. Tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò ovunque. Tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò ovunque. Tu sei la forza, la debolezza, sei la speranza del cuore mio, sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, non dubito, tu sei la forza, la debolezza, il cuore mio, sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, non dubito, tu sei il mio Dio, non dubito.
Ringraziamo il Signore per questa nuova giornata, lo ringraziamo con tutto il cuore. Avete fatto già le vostre devozioni, siete stati a Santa Rita, gli avete detto tante cose per la vostra famiglia, sono sicuro che gli avete detto tante cose già. Però oggi pomeriggio penso che l'adorazione che facciamo, che poi un pomeriggio, dalle 4 in poi, anche possiamo iniziare con le preghiere, possiamo fare tante cose, abbiamo il tempo per noi, abbiamo una bella sala, lì siamo larghi, comodi, dedichiamola proprio a questa realtà della famiglia, intesa proprio in senso largo, capite? Perché nella famiglia ci sta anche io, ci sono anch'io. C'è un figlio, c'è una figlia, ci sono i genitori. La dedichiamo alla famiglia, alla realtà della famiglia, così come il Signore ce l'ha fatta conoscere, così come la stiamo vivendo e così come vorremmo anche questa famiglia cresca sempre di più. Quindi è un pomeriggio dedicato alla famiglia, perché noi siamo una piccola famiglia, anche per questo, perché è una piccola famiglia. E quindi dentro la famiglia qualche volta, lo sanno i genitori, è difficile far contenti tutti. La famiglia è un mistero, però è un mistero d'amore, un mistero che è fatto ad immagine del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La famiglia è un mistero del Regno di Dio, anche la famiglia vive nel mistero del Regno di Dio. Nella famiglia ci sono i figli, nella famiglia ci sono i genitori, nella famiglia ci sono tanti interessi, però tutti devono convergere lì. Devono convergere in Gesù. Oggi noi preghiamo per questo. Però c'è una parola che mi colpì questi giorni, anche ieri pensavo a questo mistero del Regno di Dio, no? Che è in mezzo a noi. E come è possibile appunto crescere tutti anche quando siamo tanto diversi? Dio come fa a farci crescere? Dio come fa a far crescere questi figli? Noi come cresciamo? Come impariamo a crescere? Come si cresce nella famiglia di Dio? Come si cresce? E quali sono le dinamiche della crescita? Perché noi vogliamo crescere, ma come si cresce? C'è una parabola, no? Che ci può essere d'aiuto, che è quella del seminatore, che vorrei leggere. Luca 8,4 e seguenti, ma poi ci sono anche non solo il Luca, anche Matteo. Poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con un cuore integro e buono la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Ecco, la conoscete questa parabola, no? È molto comune e quindi ce l'abbiamo sotto gli occhi, penso che la conoscete tutti. Ed è anche una parabola che si applica un pochettino a questa, a voi, no? A questa folla. E Gesù di fronte alla folla spesso racconta parabole. Le parabole hanno un compito importante, perché le parabole fanno come una scrematura. Sì, fanno una scrematura, cioè la folla di fronte alla parabola o crede o non crede, o crede o non crede. Quindi c'è una scrematura. Il seme è per tutti, no? Dice Gesù. Però non tutti lo accolgono nella stessa maniera. Il mistero, il regno, queste sono le parabole del regno di Dio. Come cresce il regno di Dio? È un mistero. È il mistero del regno di Dio. Dove cresce il regno di Dio? Cresce nella vostra anima e cresce nella storia. Però nella storia cresce perché cresce dentro di voi. E come cresce dentro di voi? Se cresce, capite, questa folla che stava accanto a Gesù, oggi potete essere tranquillamente voi, no? Che siete andati ad ascoltare la parola di Dio e volete crescere. Però il Signore non vi dice subito come fare per crescere, vi racconta una parabola. Questa parabola, dal momento che arriva a te, ti trova così come tu sei. Nessuno può far finta di essere una cosa diversa di quello che è. Alla fine siamo sempre noi, siamo quello che siamo. Però siamo noi. Questa parola raggiunge me, nella verità. Il mistero, il regno di Dio cresce, allora, non cresce mai in maniera omogenea. Questa è una ingenuità, il regno di Dio non cresce perché 100 persone vanno a messa e gli altri no. Il regno di Dio cresce misteriosamente, a vari livelli. È un'attrazione il regno di Dio. Non è che dipende dalla nostra volontà, è un'attrazione, siamo attratti. Il regno di Dio cresce notte e giorno. Poi, attenzione, non è che fa tutto Dio. Noi ci sintonizziamo su questa attrazione. Qualcuno può sintonizzarsi e qualcuno può non sintonizzarsi, ma questa attrazione è una forza in movimento di notte e di giorno. Il regno di Dio cresce sempre, cresce, ma cresce anche su di voi, cresce in voi, però su 100 persone, su 200 persone, non è che dovete pensare che tutti omogeneamente cresce il regno di Dio così in tutti, non è così. In questa folla ci saranno quelli che per esempio dicono: a me adesso basta il minimo, ho il cuore diviso, ho il cuore secco, ho il cuore senza umidità, ho il cuore dissipato. Può succedere anche a noi sacerdoti, capite, che in certi momenti uno dice: io adesso mi coinvolgo al 20% perché non sono libero dentro. Può succedere a un papà, una moglie, a tutti, a tutti. Quindi il regno di Dio cresce sempre, ma cresce in maniera, non è omogeneo. Per questo a volte facciamo fatica a vedere come cresce il regno di Dio, come la forza di attrazione del regno di Dio è costante, lui cresce, cioè è Dio che lo attrae, capite? È Dio che fa venire fuori, che crea i santi, ma tocca a me e tocca a voi diventare quel terreno, cioè quel terreno che è buono. Noi che terreno siamo? Questa è la domanda anche, no? Come voglio essere coinvolto in questa crescita del regno di Dio? Come voglio essere coinvolto? In che maniera? Per questo ci sono varie risposte, no? Varie possibilità ci sono. Gesù semina. Ed è bello perché semina di no. La semina è continua, no? Questa, il seminatore semina con larghezza. Quanto seme è andato sprecato nella nostra vita? Non penserete mica che quello che avete prodotto corrisponde alla quantità di seme che Dio ha messo nel vostro cuore. Quante volte Dio ci ha chiamato? Ma veramente ci ha chiamato un'infinità di volte. Quante volte avete sentito il Vangelo proclamare? Un'infinità di volte. Quante volte Dio si è chinato su di noi? Un'infinità di volte. Perché ci ha chiamato 100 volte solo quel giorno lì? E solo in quel momento lì? Quindi Dio chiama sempre. Dentro questa chiamata ci sono delle persone che appunto, ma io non mi sento di giudicarle, veramente, sono delle persone che dicono a me basta così. Ed è giusto parlare anche in questi termini, essere molto franchi. Molte persone dicono a me basta così, io non uccido nessuno, non faccio niente di male. A me basta questo che sto facendo, mi basta. Ci sono delle persone invece che vorrebbero coinvolgersi di più, però hanno dei problemi strutturali, strutturalmente arrivano fino a un certo punto e poi non ce la fanno andare avanti. Avete sentito, ci sono delle persone appunto che iniziano con tanta gioia, poi li riprendiamo tutti questi passaggi, no? Capitolo 8 di San Luca, la parabola del seminatore. Alcune persone iniziano con tanta gioia e con altrettanta tristezza terminano. Ci sono, è proprio, descrive proprio le. Siamo descritti tutti, capite? Tanti di noi vanno a fare un'esperienza con tanta gioia e li vedi che toccano il cielo e dopo un paio di mesi, 6 mesi, con altrettanta tristezza terminano l'esperienza spirituale e dicono Dio non mi ha ascoltato. Io pensavo questa volta di aver incontrato chi mi ascoltava e Dio non mi ha ascoltato. Non vi faccio alzare la mano, ma penso che tutti l'avete fatto questo. Che Dio non mi ha ascoltato, chi è che non l'ha detto nella vita? Però si comincia con grande entusiasmo, no? Come dice la parabola. Poi ci sono persone che sono diventate terreno buono, e questo è interessante, no? Perché in queste persone che diventano terreno buono, che sono terra buona, Gesù può seminare tranquillamente, ma Gesù semina come semina negli altri. Solamente che lì il seme trova una corrispondenza, perché quella persona è sintonizzata sui misteri, sul regno di Dio, è sintonizzata e lì può produrre tantissimo, produce tanto, perché non c'è resistenza, capite? Come quando prendete Radio Maria, certe volte dà fastidio quando non si sente, no? E poi quando arriva l'immagine chiara, ah che bello, sono sintonizzato, non mi perdo una parola. Radio Maria, penso un'altra cosa. Ecco, quell'essere sintonizzati corrisponde all'essere terreno buono. Ed è bello perché in questo terreno buono molti di voi potrebbero anche desiderare all'interno del terreno buono anche, ma io desidero proprio fare un cammino. Io desidero proprio magari, cioè desidero produrre molto frutto, desidero portare, rendere felice il cuore di Gesù, io desidero piacergli, desidero ascoltarlo, cioè nel tempo si potrebbe anche, cioè io penso che qualcuno di voi anche ma non perché si sente migliore degli altri. Anzi, probabilmente una persona diventa terra buona quando comincia a non pensarsi in confrontandosi con gli altri, ma sente che a lui è data la possibilità di portare molto frutto. Ed è un'esperienza grandissima di abbandono nelle mani di Dio. Quindi, cominciamo. Perché alla fine, capite? In questo terreno buono può nascere, nascono anche le vocazioni. Nasce il desiderio di piacere, nasce il desiderio di stare con Dio, nasce il desiderio di essere un terreno dove lui può fare quello che vuole. Nasce il desiderio di lavorare per la vigna del Signore. Nasce il desiderio di consacrarsi, di portare frutto, capite? Come nasce questo desiderio? C'è bisogno sempre di una semina. La semina la fa Gesù. Mi piacerebbe sapere come voi avete recepito questa parola di Dio. Da che parte state? Ma non lo so io, mi piacerebbe saperlo al Signore. Sarebbe utile anche per voi, no? Sapere come state ascoltando e state vivendo questa parola di Dio. Come vi sentite? Vi sentite come il terreno sassoso? Questo è un tipo di terreno. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata. Quindi avete ascoltato la parola di Dio? Vi capita di ascoltarla e poi dimenticarla subito? Vi capita qualche volta qualcuno dice: padre, io ascolto il Vangelo e poi non mi ricordo più niente. C'è qualcosa che me la spazza via, no? Gesù fa l'esegesi, diciamo, fa l'omelia di questa parola, dice: i semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore. Ma perché non si fa gli affari suoi il diavolo? Continua. Perché non avvenga che credendo siano salvati. Quindi, cosa dice San Paolo? Che la parola di Dio, chi crede nella parola di Dio, la parola di Dio è potenza di Dio per coloro che credono, no? È potenza di Dio. È potenza di Dio e quindi che può salvare la nostra vita. Quindi, cerchiamo di essere proprio semplici, semplici. È potenza di Dio, la parola di Dio, è potenza di Dio, quelli che ci credono entrano nella salvezza. Viene il diavolo e te la porta via. Ma mica te la porta via perché la colleziona. Te la porta via perché altrimenti tu ti salvi. L'hai capito che tu ti salvi se ascolti la parola di Dio e la metti in pratica? Tu ti salvi perché la parola di Dio ti salva. È Gesù la parola di Dio. Quindi se tu la fai entrare dentro, tu ti salvi. Quindi forse siamo distratti, forse non riusciamo più a avere concentrazione come una volta perché siamo sempre su internet, però forse non è del tutto innocente il fatto che noi non ci ricordiamo più la parola di Dio un secondo dopo che l'abbiamo ascoltata. Non ce la ricordiamo più a memoria, non ci ricordiamo più nemmeno un versetto. Quindi questa cosa non è tanto innocente. Capite? Non è tanto innocente, non è un fatto semplicemente mnemonico che noi non abbiamo più la capacità di memorizzare, però le canzoni ve le memorizzate, quelle che vi piacciono. Però la parola di Dio, guardate, non è solamente un fatto di testa, che siete stanchi. C'è anche un ostacolo spirituale, capite? Perché la parola di Dio rimanga nel vostro cuore, c'è da vincere qualcosa che si mette contro. Per cui veramente alcune persone me lo dicono quasi meravigliati: come mai dopo il Vangelo non mi ricordo niente? Come mai non mi ricordo niente del Vangelo? E allora questo Vangelo invece ce lo dice, no? E Gesù fa questa omelia e dice: il significato della parabola è questo, il seme è la parola di Dio. Quindi noi vogliamo crescere, e è necessario che noi impariamo dalla parola di Dio e impariamo che noi facciamo posto. Allora questa mattina tu puoi capire se questo primo livello della parabola, se questo primo, questa prima classificazione del terreno ti appartiene. Tu, voi avete facilità a memorizzare la parola di Dio? Dei Vangeli della domenica vi rimane niente? Io lo so, cioè, perché a me, anche a me succede qualche volta, no? Che uno legge, però sta, la testa va da un'altra parte, pensa anche cose sante, ma non ascolta la parola. Sta lì, ma non ascolta la parola. Io penso che a noi basta l'interpretazione di Gesù. Viene il diavolo, porta via quel seme, quella parola, perché non vuole che noi ci salviamo. E quindi forse per voi è un po' banale sentirsi dire le cose così, però non pensate che semplicemente siete stanchi, perché non è nemmeno la stanchezza, capite? C'è qualcuno che non vuole che noi ci salviamo. E quindi la parola di Dio salva, però deve entrare dentro, capite? Allora è una grazia, ma è una grazia anche... E capite allora la folla, piano piano, Gesù sta parlando alla folla, no? E Gesù comincia a dire, non lo dice, però dice, qui c'è un 20%, forse di più, che quando ascolta, non ascolta. E perciò sa benissimo Gesù che quelli saranno i primi a non seguirlo. Però Gesù perde tempo, capite? Gesù parla, Gesù predica, Gesù semina grandissimamente, quindi... Anche noi, se vogliamo essere apostoli, discepoli, dobbiamo seminare, non ci dobbiamo spaventare dal fatto che il 20% di persone già le vedi che non seguiranno. Però Dio può anche far diventare figli una pietra, no? Dice, Dio può anche cambiare il loro cuore. Però Gesù lo sapeva questo qui. E dice perché non si segue, appunto. Tante volte anche a me capita, e penso che anche voi, quando parlate con me, forse certe volte mi vedete che sono fuori con la testa. Ma mi capita tante volte di parlare delle persone di cose belle e io mi accorgo che mi ascoltano solamente con il padiglione auricolare, questa cosa qui, mi ascoltano qui, ma i loro occhi stanno alle Caraibi, loro stanno con il cuore lontano, proprio li vedo candidamente, proprio candidamente, vedo che la persona sta con il cuore dall'altra parte, sta pensando a quello che gli interessa a lui, capite, pensando che domani di fare quello, domani di fare quell'altro. Ed è una tentazione per me grandissima, anche per me durante la liturgia, capite, durante l'ufficio delle letture. Io penso di avere cose più sante di quelle che sto facendo lì. Questo è l'inganno. Io penso di avere cose più sante di quelle che sto facendo lì. E quindi questa parola non l'ascolto. E se non l'ascolto, perdo quel seme, perdo quella parola. E quindi Gesù, pensate a Gesù... Veramente 3 anni solo, ma che pazienza, no? Nella predicazione. Però lui ha predicato. Questo è bello, questa magnanimità, questa larghezza. Non è un tirchio Gesù. Ha predicato a tutti. Ha predicato, ha seminato, ha abbondantemente. Un po' come facevano i nostri contadini, no? A spaglio. Si seminava a spaglio, una parte cadeva sui sassi, una parte cadeva sul terreno buono, una parte sul terreno meno buono. E poi aspettavi che cresceva il grano e vedevi che in un solco magari non era nato tutto, mannaggia, dici, chi è che ha fermato quella crescita? Era magari un terreno non buono, dei sassi, un'acidità del terreno. Però il seminatore cosa aveva fatto? Un gesto di grande magnanimità. Tutti i risparmi, il suo seme l'ha seminato. Così fa Dio con noi, capite? Dio non è tirchio, Dio ci dà tutto. Dopo noi però lo trattiamo così, la parola di Dio appunto. Però questo magari è il 20%, non è il 30%, poi ci sono quelli sulla pietra. Allora, i primi sulla strada, poi quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, perché sulla pietra le radici... non crescono, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. E capite perché, no? Se il terreno è pietra, le radici non vanno giù. Quindi è vero questo, è che se voi seminate qualcosa sulla pietra, subito cresce subito. Basta un po' di terra, però basta un raggio di sole e si secca subito. Quindi Gesù era un grande osservatore, no? Anche della natura, guardava le cose, dice: voi siete come quelle persone, e dice, in questa folla, lui stava guardando questa folla e diceva: un po' sono come quelli sulla strada, un po' sono come quelli sulla pietra. Subito sono entusiasti, ma il loro entusiasmo dura dalla mattina alla sera. Quando viene la prova non hanno radici. Sarebbe interessante vedere cosa sono le radici nella fede, no? Questa pesantezza, no? Questa forza, questa stabilità, no? Le radici, no? Le radici vanno giù, almeno come va sopra la pianta, l'altezza della pianta, le radici vanno giù. E per Sant'Agostino la radice è l'umiltà. Vanno giù. Quindi sono attaccati al Signore, no? E hanno sempre questa riserva, questa forza. Come si fa ad avere le radici? E non bisogna essere una pietra. La prima indicazione è non essere una pietra. Una pietra non assorbe niente. Una pietra non assorbe la parola, è chiaro, no? Anche qui, no, tante volte, quando parliamo tra di noi, certe volte hai proprio l'impressione, penso che voi anche con me, e io con voi, non è che vi accuso, ma certe volte tu parli con le persone e senti che non assorbe niente quella persona lì. Ti ha fatto parlare, ma non ti ha ascoltato per niente, perché il cuore suo non riesce ad ascoltare. Appunto, è una pietra. E le pietre sono pietre. E quando viene il sole, basta poco, si affloscia, no? La piantina cresce, non ha... Quindi la prima cosa è concimare e anche lavorare questo cuore, prepararsi, no? Però io non credo che il Signore sia stato una persona tanto petulante, cioè ha detto le cose che doveva dire, però il Signore non è stato lì a incalzare sempre, 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 capite? Se lui, e questo è il mistero del Regno di Dio, lui predica, lui era itinerante poi, però non è come facciamo noi, mio marito non prega, mio marito non prega, mio marito non prega, come se mia moglie, miei figli non vanno a messa, come se tutti i problemi... Noi siamo così un po'... Gesù non aveva questo atteggiamento qui. Gesù aveva fiducia nella parola di Dio, che era lui. Quindi Gesù ci ha insegnato un modo di predicare e di essere anche noi discepoli del regno, che non è quello che dobbiamo stare, perché la potenza viene da Dio. A noi spetta essere fedeli amministratori e quindi noi dobbiamo seminare sempre. Poi se una persona non ascolta, c'è il cuore di pietra, che si fa? Dove vanno queste persone col cuore di pietra? Appunto, vivono male. E Gesù le lascia così? Gesù continua a seminare. Per tutta la vita Gesù semina. A volte può essere anche un problema strutturale, che ne so, forse un trauma, forse una cosa che ci impedisce proprio, no? Di accogliere con fiducia la parola di Gesù. Però a me non sembra che Dio faccia tante storie. Gesù predica sempre, Gesù annuncia sempre, per cui la Chiesa deve annunciare sempre la parola di Dio. Quindi oggi voi l'avete ascoltata e forse, non so, il 10-15% dice: io ho a posto del cuore una pietra. La pietra, cioè, che significa che è una pietra? Significa che non c'è posto per niente. Forse dico, anche la malattia egocentrica, l'ego, diventa una pietra, no? È impermeabile. Quel volume che quel volume che è l'egoismo, quel volume dell'ego, è un volume impermeabile perché non c'è posto per nessun altro. Forse uno vive con un cuore dove non c'è posto per nessun altro. Tutti sono secondi per lui o per lei. Ecco, quando tu trovi una persona dove tutti gli altri sono secondi, nessuno può prendere nessun posto in quel cuore lì. Sono persone piene, piene di sé. Piene, non... Quindi se io incontro questa persona mi mette subito al secondo, al terzo, al quarto, al quinto posto, perché è pieno, non c'è posto per nessun altro dentro. E quindi la parola non attecchisce, trova una pietra. Capite? La parola non trova la tenerezza. La parola di Dio non trova tenerezza e quindi si secca subito. Magari subito è anche bello, dice che bello quello che abbiamo sentito. È contento, però dopo il suo cuore non corrisponde al desiderio e quindi si ferma subito. Anche questo, no? Gesù ha trovato nella folla tante persone che avevano il cuore così. E non è che si è scandalizzato. Gesù non si è scandalizzato. Addirittura ha detto: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Sono delle persone che non ascoltano. E quindi Gesù dice che la sua predicazione ha l'effetto di mettere in luce anche il cuore di queste persone che vedono e non vedono, ascoltano e non comprendono. Questo è un aspetto del regno di Dio, no? Del Vangelo, che per noi è un po' misterioso. Perché alcune persone vedono e non vedono, ascoltano e non ascoltano in realtà, non comprendono. E Gesù dice in altri passaggi nell'Antico Testamento che è Dio quasi che fa questo lavoro qui, ma non è Dio direttamente. Non è che Dio indurisca i cuori. Ma se non accogli la parola, ecco, di fronte a Dio hai un cuore indurito. Il cuore si indurisce, diventa una pietra, sempre di più. E capite allora che la folla si separa. Capite allora che comincia il discepolato. Infatti dice, no? A voi ve le spiego le cose, ma agli altri parlo in parabole. Perché agli altri parlava in parabole? Perché Gesù conosceva i loro cuori. E sapeva quello che c'era nei loro cuori. Ai discepoli poi ha chiamato in disparte e ha spiegato la parabola. Quindi Gesù sapeva che nel cuore di certe persone non c'era la volontà di cambiare vita. Non era il momento. C'era un ostacolo grandissimo. E questa parola qui a me un po' mi inquieta, capite? Mi inquieta un pochettino questa parola, perché c'è una possibilità che io non vorrei mai per me. La parabola. Ad alcuni parla in parabole, poi i discepoli li prende in disparte. Vedete come la folla piano piano si screma, si sgrana, diciamo, comincia come le gare di ciclismo, prima si parte in un gruppone e poi piano piano nascono dei gruppi. Tutti vanno verso la stessa meta, però piano piano c'è qualcosa di diverso dentro, no? La parola ha un effetto, è la stessa parola, ma un effetto diverso. Allora, già se oggi voi riuscite a capire che tipo di terreno siete, sarebbe un successone. Che tipo di terreno ognuno è. Perché questa parola possa portare frutto, perché dopo è necessario che noi desideriamo andare verso il Signore con più velocità, no? Se uno ci vuole andare però, perché c'è la libertà. Ci fermiamo un attimo, facciamo un canto? Se uno ci vuole andare, capite? Gesù non obbliga nessuno, anzi, lui è un leader un po' strano, perché lui non fa niente per coartare, per prendersi di non cerca di essere simpatico, lui non cerca la gloria degli uomini, quindi non cerca la gloria da noi, Signore. Noi siamo abituati ad avere la gloria gli uni dagli altri, Gesù no. E quindi ti dice, il tuo cuore è duro. Tante volte anche, io ho sperimentato, no, questo, tante volte, certe volte è vero che a volte magari nella predicazione si esagera, perché la predicazione non è un libro scritto, però tante volte ho visto che la stessa parola, alcuni sono contenti, alcuni con la coda, cioè piano piano si allontanano, escono, perché cominciano a sentire non ce la fanno, perché se la predicazione è incisiva, la predicazione piano piano supera il primo livello, quello dell'epidermico, e piano piano comincia a scavare dentro. Se tu sei una pietra, ti dà fastidio, capite? Ti dà fastidio, quindi devi andare via dalla chiesa, capite? Non ce la fai più, perché quella parola ti ha toccato la parte dura. E dalla parte è la parola che spezza quella pietra, perché ricordiamoci che negli Atti degli Apostoli quelle 5.000 persone, 3.000 persone non si sono convertite quando è disceso lo Spirito Santo, mi sono convertite quando hanno ascoltato la parola di Dio, dopo la predicazione di Pietro si sono convertiti, perché la parola è entrata dentro e dopo si sono convertiti. Cioè le cose troppo dolci non ci convertono, Le cose che ci piacciono non ci convertono, Le cose che ci piacciono ci fanno crescere con i difetti che abbiamo spesso. Sono una sintonia con il nostro ego e tu non te ne accorgi per niente magari. E quindi Dio era dolce ma era fermo e predicava, e quando predicava diceva le cose come stavano. E alcuni se ne sono andati. Quindi andarsene non è una cosa così tragica, Però bisogna sapere, appunto. E se io sento che il mio cuore arriva fino a questo punto, io devo dirlo. Se voglio, poi posso implorare la misericordia di Dio. Però chi può obbligare una persona ad aprire ancora di più il cuore? Solo la grazia di Dio può farlo, capite? E noi dobbiamo tranquillamente anche vivere nelle famiglie, nelle parole, tra di noi, sapendo che non tutti siamo uguali, che c'è un mistero nella crescita del regno di Dio, c'è un mistero. Io non so perché a 24 anni, entrando in una chiesa, ho sentito una parola di Dio che mi ha suonato in una certa maniera. Per 20 anni c'entravo in chiesa più o meno, ma non sentivo niente, ma mi sentivo un buon cristiano. Io non lo so perché a volte, certe volte, in certi giorni, in un'ora della tua vita può accadere che è arrivato il momento, lo sa Dio. Ma Gesù non fa Gesù non è un tipo, non dice appunto, la mia vita è distrutta perché... No, e tu sì, preoccupati del tuo marito, ma preoccupati della tua fede. Preoccupati dei tuoi figli, ma preoccupati anche della tua fede. Che tipo di terreno sei? Va bene, noi non stiamo a dire che i nostri problemi sono tutti degli altri, Che tipo di cuore abbiamo noi? Cerchiamo di vedere che tipo di cuore.
Thank you.
una cosa che è un po' come la radiografia della tua vita spirituale, no? La vedi? Dio, questa parabola ti fa vedere questa qui, come si dice? La radiografia, la lastra della tua vita spirituale. In questa parabola il Signore ti fa vedere dove stai tu. Tu puoi vederlo, capito? Con questa parabola tu dici io sto qui. Allora, appunto, guardate questa lastra e dite dove state voi, no? Vi ripeto, qui non c'è nessun discorso moralista. Gesù non ha fatto il moralista per niente. Ha detto la verità. Quando ha parlato la folla ha detto la verità. Mica ha detto tu sei migliore, tu sei peggiore. Ha parlato, ha predicato. Poi sono le persone, capite, che hanno accolto e qualcuna magari si è pentita, qualcuno ha sentito dentro di sé un dolore forte perché qualcuno ha detto voglio ancora andare avanti, voglio crescere, non ce la faccio a superare questo problema qui. E allora uno ha cominciato a chiedere aiuto. Chissà, sarebbe bellissimo, non lo sapremo, forse qualche mistico, sarebbe bello vedere come queste folle in un certo momento si sono scambiate le impressioni su Gesù. Che cosa avranno sentito dentro questa folla? Cosa dicevano? Ma chi è quest'uomo che parla così? Come si saranno organizzati poi? Come mai in un certo momento, per esempio, 300 persone hanno deciso di seguire Gesù e 3.000 no? E come mai poi tra queste 300 persone 12 persone hanno deciso di seguirlo in maniera ancora più personale, più intimo? Sarebbe interessante, capite? Perché voi pensate, una volta sì che erano fortunati quelli che conoscevano Gesù. E perché Gesù non è vivo adesso in mezzo a noi? E perché questo Gesù qui è di serie B? E perché questa parola di Dio è di serie B? Perché non è lo stesso Gesù di 2000 anni fa? E perché pensate che erano più fortunati loro? E perché voi non state facendo lo stesso? E perché voi dopo questo incontro non farete la stessa cosa che hanno fatto quelle 5.000 persone? E perché voi non siete come loro? Ma voi pure direte così. Qualcuno dirà, è meglio che non parlo con gli altri, se no mi dice di andare a pregare ancora. Qualcuno dirà, non vedo l'ora di andare via. Qualcuno dirà, lo sai che questa parola mi ha toccato, adesso guardo attorno, quella persona ha gli occhi che mi piacciono. Ma tu che cosa pensi di quello che ha detto il padre? Qualcuno farà così, capite? Anche oggi succedono le stesse cose di sempre. E qualcuno dirà, basta, io mi sento già santo per me perché sono stato 3 giorni qui. E va bene. Ma io che devo dire a quella persona, tu hai sbagliato? Io non glielo dico. Io non glielo devo dire. Se una persona mi dice, basta, oggi voglio andare a vedere il cinema, ma io lo lascio fare, vai a vedere il cinema perché capisco che tu sei arrivato al livello tuo. Basta, vai a vedere il cinema. Non venire ad ascoltare un'altra predicazione e l'adorazione. Ma non la giudico perché capisco che è come la memoria del telefonino, in quel momento lui è pieno. È pieno e tu non ci puoi mettere altri dati. Non ci puoi mettere altri dati perché è pieno. E quindi è predichi, ma lui è pieno, quindi lui butta tutto fuori. Però dentro, capite, questa lettura, il Vangelo ti dice anche, non ti obbliga, però ti lascia un'inquietudine dentro, no? Perché tu devi domandarti, beh, io adesso vado via, però come vivrò poi la mia fede? Come vivrò a casa? Qualcuno potrebbe, capite? Uno reagisce in un modo e uno reagisce in un altro, ma questo è il mistero del regno di Dio, che non cresce in maniera omogenea. Il regno di Dio è come un bel campo di grano. Io ho l'immagine della campagna da piccolo, che non c'erano i diserbanti, i veleni, e quindi nascevano insieme il fiordaliso, il papavero, insieme al grano nasceva tutti i tipi di piante e si vedevano tanti colori. Certamente bisognava poi mietere quel grano lì, ma ci sarebbe stata poi alla fine una separazione, capite? Però cresceva tutto insieme al grano. E quelle immagini che abbiamo noi di selezione nel Vangelo non esistono. La vita selettiva nel Vangelo non esiste. Dio non seleziona come fa la nostra genetica. Dio non vuole razza pura. Dio non vuole la razza pura. È una stupidaggine questo. Dio non manda alcune persone in palestra per avere dei muscoli. Dio non vuole la razza pura. Dio fa crescere il suo regno in mezzo a noi, così come siamo. Dentro questa folla, ognuno dà quello che può, ognuno è stimolato. Certamente, che cos'è che stimola? La bellezza della parola e la bellezza delle persone dei testimoni che liberamente, senza dire agli altri, liberamente lasciano tutto magari per il Signore. Quella persona, quella famiglia che hai conosciuto, nella sua stessa identica situazione, guarda un po', ha fatto un'altra cosa. Tu dici che non c'hai tempo per i figli, tu dici che un figlio è troppo, tu dici che non c'hai soldi per i figli, tu dici che i figli costano troppo, però intanto c'hai un cane che costa 5.000 euro. Tu dici che la famiglia costa troppo, va bene, però dici che dopo quando trovi lavoro, farò i figli. Però puoi incontrare una persona magari che come te al tuo lavoro, senza dirti niente, quella persona ti ha fatto capire che lui ha fatto una scelta diversa. Allora tu, se vuoi, puoi essere attratto da quella persona. O la critichi o sei attratto, capite? La stessa parola di Dio. Però quella persona è come una parola di Dio. Quella persona è come un seme nella tua vita, lavora nel tuo ufficio, prende il tuo stipendio, però quella persona ha deciso, ha 4 figli. E tu ne hai detto, ne ho uno perché non ho i soldi. Non ti sta accusando quella persona, nessuno ti accusa. Però tu dentro senti che quella persona è una parola di Dio. Ti sta entrando dentro, ti fermenta un pochettino, capisci? Fermenta qualcosa. Puoi non vederla o puoi vederla. Quella persona, per esempio, non accusa nessuno. Tutti l'accusano, ma quella persona non si difende. Si difende con l'amore, con la mitezza. Capite? Allora, dentro questa folla, il regno di Dio cresce in maniera diversa. E cresce perché dopo il seme, c'è una semina del seme, poi il seme diventi tu. Quando tu accogli il seme, tu diventi seme. E diventi seme per te, quindi un tuo collega che lavora con te, che ha accolto il seme, diventa seme per te. E tu vedi attorno a te com'è possibile cambiare. E si cambia senza forzature, cioè non bisogna forzare. Quindi quando noi predichiamo non dobbiamo essere tristi, sia che sia un prete che sia no, e non dobbiamo dire andrete tutti all'inferno, no. Dobbiamo avere fiducia nella parola di Dio. Ma soprattutto poi avere fiducia nella crescita della parola di Dio. E questa fiducia si manifesta poi nella vita di tutti. C'è un altro tipo di terreno? È quello caduto in mezzo ai rovi, a rovo. Sono coloro, i rovi è un cespuglio di spine, no? Sono quelli che si lasciano soffocare, cioè dopo aver ascoltato, quindi il seme cade anche sul rovo. Cade sul sasso, sulla strada e sul rovo. Quindi guardate com'è questo terreno. C'è tutto, è la nostra vita. Voi dite questa società è molto confusa. Benissimo! È questa terra. Questa società è molto confusa. È questa terra, c'è tutto. È questo terreno. Dio sta seminando in questa società, in questo mondo. Che cosa c'è di tanto diverso secondo... Perché diciamo che è tanto diverso che al tempo di Gesù? Non è vero che è tanto diverso che al tempo di Gesù. Gesù era uno, ha predicato, poi 12, che sono 12 in confronto al mondo? Hanno predicato questa parola, sapevano perfettamente che la parola poteva capitare su tutti e sapevano che una parte della parola non avrebbe fruttificato per niente, una parte di più, poi una parte di più. L'immagine del rovo è interessante perché appunto Gesù la collega. Chi sono quelli che hanno il cuore e che sono il terreno così, come un rovo appunto? Sono quelli che si lasciano soffocare, sentite il verbo, soffocare, cioè non ce la fanno più. Da che cosa? Da preoccupazioni. Il rovo soffoca, no? Se tu semini una pianticella buona, un fiore dentro il rovo, dopo un po' di tempo diventa gialla e poi muore, perché è soffocata, perché il rovo è una pianta infestante che... prende il nutrimento delle piante sane, prende l'ossigeno destinato alle piante sane e le piante sane muoiono. Quindi noi siamo quelle, se abbiamo il terreno così pieno di preoccupazioni, se il nostro cuore è pieno di preoccupazioni, e quale, di che cosa? È interessante, guarda, Gesù è bellissimo. Quali sono le preoccupazioni? Ditemele voi. Le ricchezze, i piaceri. I piaceri della vita, ricchezze e piaceri della vita, potrebbero essere i problemi della tua famiglia anche, che tu ti angosci così tanto, ricchezze, piaceri, il cuore dissipato, insomma, il cuore che non è unito, il cuore che non riesce a far maturare niente, no? Perché questi problemi lo prendono talmente tanto e non giungono a maturazione. Non, è bello perché non giungono a maturazione, però significa che fanno un cammino. E Gesù avrà visto anche queste persone qui, capite? Quante persone lì sembra che lo seguivano e poi sono andate via. Il giovane ricco. Prendete il giovane ricco. Gesù dice pure che era bravo, eh? Guardate come predica Gesù col giovane ricco. Il giovane ricco va lì e dice: io faccio tutte queste cose qui, ma vorrei avere la vita eterna. E Gesù piano piano dice: tu fai tutte queste cose qui, osservi i comandamenti? Questa parola è per noi oggi. Non so che percentuale si ritrova in questo punto, però questa parola è per noi. Tanti di noi osservano i comandamenti, ci provano, però il cuore non è libero. Ci sono preoccupazioni, dissipazioni, il cuore non è libero. Allora il giovane ricco ha detto, a un certo punto, Gesù gli ha detto: va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. In quel momento lì, quella parola è come se ha scoperchiato, ha tolto la lastra del sepolcro, ha tirato fuori quello che c'è nel cuore, capite? Quella parola, ecco l'importanza della parola di Dio. Apri il sepolcro la parola di Dio. Per questo non vuoi ascoltarla, per questo il demonio te la ruba. Te la ruba perché il demonio sta appiccicato, sta lì, su un angolo del cuore. Il demonio non è quello con le corna. Il demonio ti sta qui dentro. E quando arriva la parola, via! Quando arriva qualcuno, quando arriva qualcosa che viene da Dio, via! E quindi qui cosa succede? Il demonio aveva ancora in questo cuore, aveva ancora, come l'Isis, ha dei, come si chiamano, insediamenti, ha delle, no, delle cellule, no, si insediano in alcune città, quando arrivano, però rimangono sempre in alcuni punti, capite? Ci sono dei punti, si insediano in alcune parti della città, e non riesci a mandarli via. E così è il maligno, sta nel cuore, c'è qualcosa nel cuore che tu dovresti dare a Dio, ma tu non glielo dai. E quel qualcosa dentro è una malattia mortale, perché ti divide il cuore, capite? E quando Gesù, appena ha detto Gesù questa cosa qui al giovane ricco, tutte le preghiere che faceva non sono servite a niente. Perché? Perché la parola ha scoperchiato il cuore. Ha fatto così, ha aperto la bara, è uscito fuori che cosa? Quello che c'era. Chi è che apre la bara? Solo Gesù. Solo la parola apre la bara, tira fuori. E quindi no, e Gesù ha toccato una cosa che non doveva toccare. Il giovane se n'è andato via triste. Tutto il cammino che ha fatto prima valeva di meno di quel qualcosa che il Signore gli ha detto: liberati. Questa è la verità dell'uomo. Vedete la forza della parola? Questa è la verità dell'uomo. Tu stasera, oggi stai facendo la radiografia, hai la lastra. Prendila e vedi quello che hai. Se Dio ti tocca qualcosa nella tua vita, c'è qualcosa dove... Perché Dio te la tocca? Perché Dio è venuto beneficando e sanando tutti dal potere del diavolo. È passato, beneficato, sanificato, ha predicato. Questa parola è entrata nel cuore delle persone, in alcune persone ha avuto questo effetto qui. Quindi il giovane ha detto: no, io questo no. Ma perché? Se pregava benissimo, faceva la lezione divina, chissà quante cose faceva quel giovane. Ma perché ha valutato quel qualcosa di più dell'amore di Dio? Come è fatto il nostro cuore? Questa è una domanda, anch'io non lo so come è fatto il mio. Certe volte mi sorprendo, ma mi rendo conto che c'è una sacca nel mio cuore, c'è un insediamento, qualcosa che ancora è in potere del nemico. Non sono completamente libero. La libertà non è determinata dalle catene, non sono i nemici esterni, ma sono quelli interni. Quindi quella parola che scende in un terreno che non è libero non porta frutto. E per questo tutte quelle ribellioni, per questo facciamo fatica ad ascoltare la parola, per questo diciamo 3.000 preghiere, ma non ascoltiamo la parola di Dio nel nostro cuore. Perché quando fai le preghiere puoi anche non ascoltare, capite? Puoi anche, il cuore può stare tranquillamente da un'altra parte. Ma quando Gesù predicava, faceva una scrematura, capite? La parola del Signore Gesù non accetta che noi andiamo da Lui con il cuore doppio. Non si può arrivare a Dio con il cuore doppio. Perché o si amerà l'uno o si odierà l'altro, o viceversa. Queste cose sono strane, quello che vi dico? Ma voi le capite? Capite quello che vi sto dicendo? Ma non potrebbe essere la vostra predicazione? È la vostra vita questa? Allora voi adesso dovete fare questo lavoro, capite? Dovete capire dove siete. E non vi scandalizzate. Cioè, ve lo dico, io ve lo dico, perché non vi scandalizzate se vi accorgete che c'è qualcosa che fa guerra dentro di voi. Non vi scandalizzate, non pensate che siete già tutti donati al Signore. Qualcuno magari lo è veramente, si è abbandonato completamente. Perché adesso c'è anche il terreno buono. Però, anche qui, io in punta di piede dico, che deve fare? Che deve fare la Chiesa? Niente, io non posso obbligare gli altri. Io cerco di seguire il Signore. E lo faccio con, cerco di farlo con amore. Però mi rendo conto che dentro il nostro cuore, appunto, ci sono le preoccupazioni di questo mondo soffocano il cuore. Le preoccupazioni di questo mondo sono gli affari, come sbarcheremo il lunario. E giustamente uno si deve preoccupare, aprite un po', uno si deve preoccupare per i figli, però non si deve angosciare. E allora questo seme è cresciuto, no, nel cuore di questa persona, ha portato frutto, ha portato un po' di frutto, però dopo è arrivato il caldo, ma è arrivato le preoccupazioni e piano piano appunto è stato soffocato. È bella questa espressione, il seme è stato soffocato, soffocato. Non è che c'è stato un atto decisivo, capite? Non è che è stata troncata la vita cristiana all'improvviso. Quando uno soffoca, soffoca piano piano, sente che non ha più la vita, cioè piano piano il demonio ti ha sottratto le energie, piano piano il demonio ti tira, ti sposta il baricentro della vita sulle cose che non sono essenziali e parte subito sempre con qualcosa di bello, no? Ti fa vedere che tu devi stare bene, che tu ti devi preoccupare della tua vita, che tu devi avere un futuro da qui a 25 anni dove devi avere i soldi giusto per tutto, devi avere... Piano subito è per il tuo interesse, questo ragionamento è per il tuo interesse, piano piano diventa qualcosa che ti soffoca. Qualcosa che non ti toglie le forze. Io questo ragionamento lo capisco benissimo, perché capita anche a me. Quando ti senti togliere le forze è perché qualcuno ti sta soffocando. Quindi io, questo non è un invito a non pensare alla famiglia, però a pensarci con un cuore libero. Perché se noi siamo preoccupati, perché c'è ancora un insediamento dell'ISIS dentro il tuo cuore. C'è un insediamento del male, e basta anche un piccolo insediamento, capite? Quell'insediamento agisce in maniera subdola e ti tira da un'altra parte, e perciò all'improvviso viene fuori. Per questo il giovane ricco gli ha detto, quando gli ha toccato quel tasto lì dell'avidità, quando gli ha toccato quel tasto è diventato triste. Quindi era bravo in tutto, però lì aveva il cuore attaccato ai beni. Non sappiamo che fine ha fatto, magari dopo 200 metri si è pentito e è tornato indietro.
Qualcuno dice che era Marco.
Qualcuno dice che era Marco, sì, tante cose. Poi potremmo essere tutti, capite? È bello che non ci sia un nome, perché potrei essere io, potresti essere tu. e pensatelo dentro di voi, pensate se avete il cuore libero per il Signore, perché questa è una grazia, capite? Una luce che viene da Dio, è una luce dello Spirito Santo che ti fa capire che cosa ami più di tutto, dove sta il tuo cuore, che cosa stai amando in questo momento. Alla fine c'è il terreno buono, scusate, finisco, c'è il terreno buono, quelli che hanno sono quelli che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro, quindi non soffocato, non diviso, cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza, no? 120, 30, 40, 100 per... Vedete com'è omogenea? C'è una semina e la fruttificazione è omogenea. Quelli col terreno che hanno un cuore integro, che sono sintonizzati con il Signore. E dico questo perché, allora adesso non è tanto strano capire che a volte, qualche volta, la stessa parola, la stessa parrocchia, le stesse catechesi, in una parrocchia di 5.000 persone, magari ci sono due o tre persone che decidono di fare una famiglia, vogliono consacrarsi, vogliono fare una famiglia santa, vogliono sposarsi, ci sono quella persona che diventa prete, ma non perché è meglio degli altri, capite? Perché ascolta la parola con cuore integro. Ma non è che per andare in paradiso bisogna diventare preti o suore. Però ci sono anche tante mamme, tanti papà, tante persone, no? Che accolgono la parola con cuore integro e cuore buono. Allora, in quei cuori lì, Dio si sbizzarisce, Dio agisce liberamente, capite? È libero, Dio, il regno di Dio, cresce in abbondanza perché non ci sono ostacoli, perché Dio non trova ostacoli, Dio non trova me o te che gli dicono no, questo ancora no. E Dio è libero, quindi Dio gioca con l'anima, muove il pendolo con facilità dell'anima, capite? Basta un soffio e quell'anima si muove secondo il soffio di Dio. E si muove, capite, con facilità, non fa più forza. Perché non fa forza? Perché non trova più ostacoli nel cuore di questo figlio o di questa figlia, è un terreno buono. A volte, sapete, sono le prove della vita che ti fanno diventare un terreno buono, dove Dio è libero di fare tutto e di produrre frutto, bellissimo. Ed è bello collaborare con Dio così, capite? Però io credo che possiamo diventare santi tutti, in maniera diversa, e quindi finisco con questa cosa, con il desiderio che qualcuno dentro di sé sente proprio il desiderio di allontanare gli ostacoli, perché Dio possa giocare con lui, perché Dio possa regnare con lui, perché Dio possa portare molto frutto, perché il regno possa proprio dentro il suo cuore. E allora capite che in quel momento lì alcune persone possono sentire: io questo Dio lo voglio conoscere e voglio lasciare tutto per lui. Alcune persone arrivano a sentire questo amore e vogliono lasciare tutto per lui, vogliono rinunciare alle ricchezze di questo mondo per lui. E questo può capitare, capito? Dentro la folla, piano piano, sta succedendo così, capite? Anche adesso, no? Ci sono varie correnti dentro la folla, come un oceano. Alcune persone magari si guardano attorno e dicono: ma nessuno pensa come me? Io sto sentendo questo. Si guarda attorno e dice: c'è qualcuno? Sant'Agostino, guardando Simpliciano, guardando alcuni soldati che si erano convertiti, guardando Sant'Antonio, Sant'Agostino stava a Milano, ha sentito parlare di Sant'Antonio e dice: come mai queste persone hanno cambiato vita così? Capite? Anche noi quindi non dobbiamo avere vergogna a manifestare magari quello che la parola ha causato dentro di noi. Se a me la parola questa mattina mi ha fatto sentire una follia di amore dentro, una gioia, per cui sento che vale più di tutto seguire il Signore, mi sento un po' solo forse, però io devo manifestarlo, capite? Perché qualcun altro forse ha sentito la stessa cosa. Forse qualcun altro ha sentito la stessa cosa, forse questa famiglia ha detto: io voglio diventare una famiglia santa,
questo sacerdote, sarei io, può dire: oh, mamma mia, quanto sono lontano ancora dal regno di Dio. Però questa parola può causare dentro di me una gioia infinita, capite? La gioia è quella di perdere tutto per Lui, rinunciare a tutto. Quindi io rinuncio a questo mondo, ma guadagno il regno di Dio, capite? Quindi quella perla preziosa, io scelgo quella, compro, vendo tutto per comprare quella perla. Vendo tutto per comprare quella perla. Nei buoni accade questo, si vende tutto per comprare quella perla e quindi si lascia fare a Dio tutto. Va bene, facciamo un canto? Facciamo un canto, ringraziamo il Signore. Però questa lastra, questa radiografia, portatevela dietro. E il lavoro di oggi, quando avete 5 minuti, è capire, magari stasera poi qualcuno ha coraggio e dice: io sono questo terreno qui. Capitolo 8 di San Luca, la parabola del seminatore. Se avete coraggio, dite: io mi sento questo terreno qui, va bene? Facciamo un canto.